Bene. È benissimo, tutte le volte che abbiamo l'opportunità di pensare alle cose del Signore, dobbiamo essere ben felici. Ho sentito la preghiera della sorella che è molto pertinente con quello che andremo a leggere, anche la preghiera della sorella, insomma tutti quanti, no? Le vostre preghiere hanno dato modo di onorare il Signore, tutte, ma di solito uno prega sempre per onorare il Signore e per rendersi conto davanti a chi si trova. E prendendo spunto da quello che ha detto, andiamo nel Salmo 90, che si trova a pagina 594. Vedrete che alcune cose di queste le abbiamo già sentite, le abbiamo già lette, poi ci sono delle cose che abbiamo letto più di un'occasione. Poi, insomma, il Signore mi ha messo in cuore anche di fare poi un esempio perché tante volte vengono ripetute le cose, no? Magari un capitolo viene ripetuto nel corso degli anni 3, 4, 5 volte, 6, se ce n'è bisogno anche 10. Ecco, poi lo capiremo. Ad ogni modo, un volontario
Signore, tu sei stato per noi un rifugio d'età in età, prima che i monti fossero nati e che tu avessi formato la terra e l'universo, anzi, da eternità in eternità, tu sei Dio. Tu fai ritornare i mortali in polvere dicendo, ritornate figli degli uomini, perché 1000 anni sono i tuoi occhi come il giorno di ieri che è passato, come un turno di guardia di notte. Tu li porti via come una piena. Sono come un sogno, sono come l'erba che verdeggia la mattina. La mattina essa fiorisce e verdeggia, la sera è falciata e inaridisce. Poiché siamo consumati per la tua ira e siamo atterriti per il tuo sdegno, tu metti le nostre colpe davanti a te e i nostri peccati nascosti alla luce del tuo volto. Tutti i nostri giorni svaniscono per la tua ira, finiamo i nostri anni come un soffio. I giorni dei nostri anni arrivano a 70 anni, o per i più forti a 80 anni, e quel che ne fa orgoglio non è che travaglio e vanità, perché passa presto e noi ce ne vogliamo via. Chi conosce la forza della tua ira e il tuo sdegno con il timore che ti è dovuto? Insegnaci dunque a contar bene i nostri giorni, per acquistare un cuore saggio. Ritorna, Signore. Fino a quando? Muoviti a pietà dei tuoi servi. Saziaci al mattino della tua grazia e noi esulteremo, gioiremo tutti i nostri giorni. Rallegraci in proporzione dei giorni che ci hai afflitti e degli anni che abbiamo sofferto tribolazioni. Si manifesti la tua opera ai tuoi servi e la tua gloria ai loro figli. La grazia del Signore nostro Dio sia sopra di noi e rendi stabile l'opera delle nostre mani. Sì, l'opera delle nostre mani, rendila stabile. Amo.
Vedete, fratelli e sorelle, quando si leggono queste cose, naturalmente uno pensa a se stesso, è giusto che sia così, però vorrei ricordarvi che chi scrive è un ebreo, quindi questo è rivolto principalmente al popolo di Israele, ma poi a tutti quelli che si associano, no? Nei secoli come il Signore ha previsto. Però ecco, qui c'è una risposta alla tua preghiera. Saziaci al mattino della tua grazia. E noi esulteremo, gioieremo tutti i nostri giorni. Quindi saziaci della tua grazia. Cioè al mattino il Signore ci fa grazia, questo è importante, cioè la grazia significa perdono. Però poi vedremo. E poi ci sono altre cose che, come vedete, in questo salmo danno risposta, no? Per rispondere alla preghiera anche della sorella e del salmo di quello che ha letto, perché 1000 anni sono i tuoi giorni come il giorno di ieri che è passato, come un turno di notte, di guardia di notte. Dice, tu li porti via tutti quanti. La mattina essa fiorisce e verdeggia, l'erba, la sera è falciata e ingrandisce. E poi tu metti le nostre colpe davanti a te e i nostri peccati nascosti alla luce del tuo volto. Tutti i nostri giorni svaniscono per la tua ira. I nostri anni, poi dice, arrivano fino a 70 e più forti 80. E tutto ciò che mi rimane è orgoglio e vanità. E per il momento qua mi fermo e poi lo riprenderemo dal culto. Poi andiamo in un capitolo che abbiamo letto e riletto, ma evidentemente il Signore vuole che lo rileggiamo ancora. Poi se qualcuno mi chiede perché, come funziona, posso anche spiegarlo dopo, perché si ci arriva a leggere magari le stesse cose. Ecco, io inviterei qualcuno a leggere il capitolo 6 di Romani, pagina 1121. E magari facciamo leggere l'angelo.
Che diremo dunque? Rimarremo forse nel peccato affinché la grazia abbondi? No di certo. Noi che siamo morti al peccato, come vivremo ancora in esso? O ignorate forse che tutti noi che siamo stati battezzati in Cristo Gesù siamo stati battezzati nella sua morte? Siamo dunque stati sepolti con lui mediante il battesimo della sua morte, affinché, come Cristo è stato risuscitato dai morti mediante la gloria del Padre, così anche noi camminassimo in novità di vita. Perché se siamo stati totalmente uniti a lui in una morte simile alla sua, lo saremo anche in una risurrezione simile alla sua. Sappiamo infatti che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con lui, affinché il corpo del peccato fosse annullato, e noi non serviamo più al peccato. Infatti, colui che è morto è libero dal peccato. Ora, se siamo morti con Cristo, crediamo pure che vivremo con lui, sapendo che Cristo, risuscitato dai morti, non muore più. La morte non ha più potere su di lui. Poiché il suo morire fu un morire al peccato, una volta per sempre, ma il suo vivere è un vivere a Dio. Così anche voi fate conto di essere morti al peccato, ma viventi a Dio, in Cristo Gesù. Non regni dunque il peccato nel vostro corpo mortale per ubbidire alle sue concupiscenze, e non prestate le vostre membra al peccato come strumenti di iniquità, ma presentate voi stessi a Dio come di morti fatti viventi, e le vostre membra come strumenti di giustizia a Dio. Infatti, il peccato non avrà più potere su di voi, perché non siete sotto la legge, ma sotto la grazia. Che faremo dunque? Peccheremo forse perché non siamo sotto la legge, ma sotto la grazia? No di certo. Non sapete voi che se vi offrite a qualcuno come schiavi per ubbidirgli, siete schiavi di colui a cui ubbidite, o del peccato che conduce alla morte, o dell'ubbidienza che conduce alla giustizia? Ma sia ringraziato Dio perché eravate schiavi del peccato, ma avete ubbidito di cuore a quella forma di insegnamento che vi è stata trasmessa, e liberati dal peccato, siete diventati servi della giustizia. Parlo alla maniera degli uomini, a causa della debolezza della vostra carne, poiché come già prestaste le vostre membra a servizio dell'impurità e dell'iniquità per commettere l'iniquità, così prestate ora le vostre membra a servizio della giustizia, per la santificazione. Perché quando eravate schiavi del peccato, eravate liberi riguardo alla giustizia. Quale frutto dunque avevate allora? Di queste cose ora vi vergognate, poiché la loro fine è la morte. Ma ora, liberati dal peccato e fatti servi di Dio, avete per frutto la vostra santificazione e per fine la vita eterna, perché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore.
Grazie. Come potete notare, qui si ripropone l'antico tema per cui tutta la scrittura ruota a questo tema. È talmente importante il tema del peccato, della grazia, eccetera, eccetera, che secondo me il resto possiamo raccontarci quello che vogliamo. Sono tutte belle le storie della Bibbia, bellissima la storia di Giuseppe, hanno tanti insegnamenti, però alla fine della fiera tutta la storia della Bibbia ruota attorno a questo argomento. Se questo argomento non viene risolto, quindi a questo, cioè il problema rimane. Cioè noi possiamo venire qua 100, 200, 300, 400 anni e possiamo dirci sempre le stesse cose, però il problema è questo. Il problema per cui Gesù Cristo è venuto è questo. Ma il fatto che Gesù Cristo è venuto, e come dice in Giovanni, no? Quando Giovanni dice, ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo, Gesù ha perdonato tutti, ma coloro che credono, che si ravvedono, perché altrimenti avrebbero ragione i cattolici, gli ortodossi, chiunque, dici tanto, tutti quelli, dici, ma una volta che hai creduto sei salvato, così. E tutto va bene, cioè alla fine saremo tutti salvati, dalla A alla Z, cioè da Adamo passando per Hitler, eccetera, eccetera. C'è qualcosa che non funziona, sicuramente c'è qualcosa che non funziona. Allora, il problema vero della scrittura è che il Signore affronta, Dio affronta questo peccato, non io. Io sono un poveraccio che devo combattere con questo. Non è che io do patenti a qualcuno. Il peccato è il mio primo problema. Non è, ed è il problema di ogni uomo. E tutti quanti sappiamo perché c'è questo problema. Però qui dice delle cose... Abbiamo visto prima nel Salmo che la grazia del Signore ci raggiunge tutte le mattine, no? E poi però dice ancora, che faremo dunque? Siccome la grazia del Signore ci raggiunge tutte le mattine, dice, peccheremo forse perché non siamo sotto la legge ma sotto la grazia? No, dice, no di certo. Quindi questo è il problema, questa è la tragedia nostra. E per rispondere ancora, anzi, poi dice ancora una cosa, alla fine... Dopo aver affrontato tutto il problema, ci dice ancora una cosa, dice, perché purtroppo, no, purtroppo lo aggiungo io, il Signore non aggiunge purtroppo, perché il Signore quello che doveva fare l'ha fatto, perché, allora, uno dice, il fine di Dio che è di liberarci dal peccato, perché questo è il problema, e farci servi di Dio, per avere frutto, per portare a frutto la vostra santificazione, per la vita eterna. E questo è lo scopo. Se no, è lo scopo non è quello dell'associazione, dove, dell'associazionismo. Perché il salario del peccato, poi dice, è la morte, ma il dono di Dio, invece, è la vita eterna in Gesù Cristo. Allora, o il peccato continua ad esistere, o non esiste. Allora il peccato continua ad esistere. E poi... c'è un'ottima riflessione, perché io non è una volta che penso o ripenso a questa cosa, per cui rileggendola bene, se giriamo pagina, per esempio, al capitolo 7, i versetti, leggiamo ancora i versetti dal 14 al 24, vogliamo farla leggere Enzo.
Sappiamo infatti che la legge è spirituale, ma io sono carnale, venduto schiavo al peccato, poiché ciò che faccio io non lo capisco. Infatti non faccio quello che voglio, ma faccio quello che odio. Ora se faccio quello che non voglio, ammetto che la legge è buona. Allora non sono più io che lo faccio, ma è il peccato che abita in me. Difatti io so che in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene, poiché in me si trova il volere, ma il modo di compiere il bene no. Infatti il bene che voglio non lo faccio, ma il male che non voglio quello faccio. Ora, se io faccio ciò che non voglio, non sono più io che lo compio, ma è il peccato che abita in me. Mi trovo dunque sotto questa legge. Quando voglio fare il bene, il male si trova in me. Infatti io mi compiaccio della legge di Dio, secondo l'uomo interiore, ma vedo un'altra legge nelle mie membra, che combatte contro la legge della mia mente e mi rende prigioniero della legge del peccato che è nelle mie membra. Me infelice, chi mi libererà da questo corpo di morte? Grazie siano rese a Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Così dunque, io con la mente servo la legge di Dio, ma con la carne la legge del peccato.
Grazie. Beh, anche questo capitolo letto e riletto, come tante altre cose della Bibbia, può, dipende con che cuore, con che spirito lo leggiamo. E anche questo invece ci fa chiarezza. Io penso che questa mattina ci faccia chiarezza come non l'aveva fatto altre volte, non perché, ma perché sapete, quando voi mettete a fuoco, l'avevo detto in altre occasioni, centrate un obiettivo e con la lampada cercate di scavare, di vedere in profondità, allora diciamo che si vedono delle cose che prima probabilmente non si vedevano. Questo ci serve per poterci analizzare meglio, perché come dicevo prima, il peccato è il problema per il quale Gesù Cristo è venuto a pagare per i nostri peccati. Ma questo, come abbiamo detto, ci dà grazia. Ma questo, come abbiamo visto poc'anzi, ci dice ancora, ma che faremo allora? Peccheremo forse perché non siamo sotto la legge, ma sotto la grazia? Ma certo che no. Come? Ecco. E poi la soluzione ce la darà invece il capitolo che abbiamo letto poc'anzi. Dunque, vedete, partendo dal Salmo 90, che parla della grazia che si rinnova ogni mattina, e non solo parla di quello, ma parla del fatto che gli uomini volano via, tutto vola molto velocemente, come ho detto in tante occasioni, cioè tutto passa, ma tu, Signore, rimani, il Signore rimane, noi passiamo ma il Signore rimane. E così capita dei nostri pensieri vacui, cioè pensieri stupidi, sciocchi, che non hanno attinenza con la santità di Dio, con la realtà di Dio, sono stupidità. La santità di Dio richiede un altro atteggiamento nei suoi confronti. E così delle nostre emozioni, delle nostre preoccupazioni, non rimane nulla. Quello che rimane, che è segnato nel libro del Signore, è il bene e il male. Quello sta scritto nel libro del Signore che giudica i nostri cuori. Quello sicuramente rimane scritto. Tutto scorre, ma vediamo che Dio rimane un punto fermo, sempre e comunque, perché dice tu sei lo stesso, ieri, oggi e in eterno. Quando siamo occupati così eccessivamente nelle cose della nostra vita, come capita purtroppo spesso e volentieri, soprattutto gli esseri umani delle ultime generazioni, mancano del tempo necessario, capite? Non hanno il tempo necessario per pensare a Dio. E questo ci porta purtroppo lontano da Lui, non solo con la mente, ma anche con il cuore, seppur siamo credenti. E vedete, questa cosa qui è una cosa che ogni tanto, spesso e volentieri, ritorna. Ma se osserviamo bene questa questione, vedete, fratelli e sorelle, che c'è qualcuno che muove le cose nell'ombra, per questo motivo, affinché non abbiamo il tempo di mettere in pratica quel primo comandamento che dice di dedicarci a Lui con tutta la nostra mente, con tutto il nostro cuore, con tutto noi stessi. Quindi qualcuno desidera che l'uomo non abbia più tempo. Vedete, se il tempo diventa sempre più breve, no? Così ci si inventa le cose più incredibili, gli interessi più strani, difficoltà di ogni genere, anche burocratiche, anche le difficoltà burocratiche, no, che vediamo che ci tolgono quasi il respiro, non a parte il salasso che bisogna pagare tutte le volte, ma anche poi il tempo che si butta via per delle stupidità. È strano, perché Dio ha fatto l'uomo intelligente, però c'è qualcuno che lavora affinché queste cose ci tolgano del tempo, per farci appunto del male, perché il tempo è così prezioso. E proprio perché il tempo è stato creato affinché potessimo pensare alla magnificenza e alla gloria di Dio, di colui che l'ha creato questo tempo. E siamo invitati comunque sempre a cercarlo per essere perdonati. E per quello, se noi non pensiamo a Lui, non pensiamo al problema principale, che è il peccato, che così facilmente ci avvolge tutti i giorni, così sta scritto nella Bibbia, questo peccato ci avvolge così facilmente. Pensiamo di essere vicini a Dio perché abbiamo creduto, perché ormai sappiamo ciò che è giusto. Noi crediamo quello, siamo vicini a Dio perché abbiamo creduto, sappiamo ciò che è giusto. Ma il creduto, cari fratelli e sorelle, appartiene non al presente. Per questo Gesù dice, chi crede non è giudicato. Chi è creduto è andato via nel giorno che c'era ieri, in un'ora fa. Ma Gesù dice, chi crede, non chi ha creduto, chi crede è salvato, non è giudicato. In Apocalisse, non per nulla, il Signore si rammenta nella lettera alla Chiesa e dice, ci rammenta, dice, torna al tuo primo amore, altrimenti io verrò e rimuoverò da te il candelabro. Nel Salmo 90:12, come abbiamo letto prima, il versetto 14 recita questo: saziaci, lo leggo io, saziaci al mattino della tua grazia, e noi esulteremo e gioiremo tutti i giorni della nostra vita, praticamente. La sostanza è questa. Perché? Saziaci tutti i giorni della tua grazia. Che significa? Che il Signore ci fa grazia tutti i giorni. Però dovremmo analizzare bene il nostro stato di credenti, la nostra condizione di condannati. Perché ci fa grazia? Perché siamo condannati. Ma allora significa che se siamo graziati tutti i giorni, vuol dire che siamo condannati tutti i giorni. Ora c'è scritto che non c'è nessuna condanna per quelli che sono in Gesù Cristo. Eppure la nostra condizione è quella di essere graziati tutti i giorni dal Signore, e questo non può essere cancellato. Vedete, la grazia si rinnova tutti i giorni, perché tutti i giorni c'è un motivo per cui ci allontaniamo da Dio. Quindi ogni giorno siamo meritevoli di condanna per questo fatto. Non perché per questo dobbiamo essere indotti nel fatto che c'è la grazia tutti i giorni, non dobbiamo essere indotti ad ingannare il nostro cuore e a renderlo insensibile dicendo, visto che la grazia del Signore si rinnova ogni giorno, posso peccare ogni giorno. E quindi ci ricolleghiamo di nuovo alla lettera ai Romani. Vedete che c'è lo Spirito unico che ha scritto tutte queste cose. Quindi ci ricolleghiamo alla lettera ai Romani, dove dice, ma che faremo dunque? Peccheremo forse perché siamo sotto la grazia? Ma no di certo, dice Paolo, ma no di certo. Poi dopo segue un altro problema. Ma dicevo che, anzi, visto questo, il ragionamento deve essere opposto. Poiché la grazia del Signore sovviene ogni giorno in mio favore, significa che io devo mortificarmi ogni giorno. Questo è. Non significa che io ogni giorno devo... Cioè, che significa? Significa che sono perdonato ogni giorno. Allora vuol dire che ogni giorno devo mortificarmi, no? Con l'intento di non abusare della grazia di Dio. Non so se è difficile questo che sto dicendo. Con l'intento di non abusare della grazia di Dio. Vedete, nei monasteri, cari fratelli e sorelle, non solo c'era l'uso di autoflagellarsi per i propri peccati, ma di grondare sangue. Non per niente c'erano le famose chiese dei Batù, e poi ancora oggi ci sono queste tradizioni che gridano di orrido, cioè nel senso che prendevano, si fustigavano e poi si battevano e usciva sangue da tutte le parti. Ma perché? Per espiare il peccato. E questa è la pazzia della religione, che ritiene che tu paghi in questa maniera per poterti purificare. Non so se mi sto spiegando. Quindi anche loro, anche per loro, il problema eterno che rimane è quello del peccato. Sappiamo invece che il peccato è incancellabile, cari fratelli e sorelle. E non c'è modo di estinguerlo, neanche con i sacrifici degli animali che furono fatti dai sacerdoti levitici. Neanche per questo motivo. Ma c'è un altro motivo. Questi venivano accettati da Dio in previsione del sacrificio perfetto di Cristo. È semplicemente per questo. Semplicemente per questo. Quindi, questo era il problema. Vecchio o nuovo, un peccato, il peccato diventa incancellabile. Se non in visione in previsione dell'unico sacrificio che ha potuto cancellare il peccato del mondo, come dice in Giovanni. Ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo. Quello dell'agnello preordinato prima di tutti i secoli, cioè il Gesù Cristo. Vedete che i conti tornano. Se sappiamo bene adoperare il pallottoliere, come si fa nella lezione di matematica quando eravamo bambini, ecco che i conti tornano. Ma vedete, cari fratelli e sorelle, che senza la mortificazione, sapete cos'è la mortificazione? Non è tirarsi delle frustate addosso fino a grondare sangue. La mortificazione è un qualcosa che ha a che fare con lo spirito, non con la carne. Quindi senza la mortificazione per il male compiuto e la richiesta di perdono al Signore, ciao grazie, questa grazia non ha effetto, non so se mi spiego, perché se no avrebbe effetto sempre e comunque su tutti quanti. La grazia è per tutti, ma è soltanto per chi si mortifica, perché si rinnova essa ogni giorno, perché, come dicevo prima, se così fossero anche il signor Hitler non sarebbe stato perdonato. Allora, in tutti questi anni abbiamo letto in più di un'occasione il capitolo 6 della lettera ai Romani, come abbiamo letto poc'anzi. Sapete, cari fratelli e sorelle, leggere una cosa, capire ciò che si legge è un'altra. È per quello che abbiamo bisogno della luce dello Spirito del Signore per farci comprendere bene queste cose, perché se no restiamo legati il più delle volte alla nostra arroganza. Allora, se non si capisce bene ciò che dice questo capitolo, significa che il cuore si è talmente indurito che nemmeno la parola di Dio riesce a scalfirlo. Se non capiamo questo qua, che abbiamo letto prima, che diremo dunque? Peccheremo forse? Ma no, perché siamo sotto la grazia, ma non di certo. Perché? Perché? Perché dice, non sapete voi che se vi offrite a qualcuno come schiavi per ubbidirgli, siete schiavi di colui a cui ubbidite? O del peccato che conduce alla morte, o dell'ubbidienza che conduce alla giustizia. Cioè non dice che va bene tutto comunque. Non so se è chiaro il concetto. E l'altro esempio che si... perché, fratelli e sorelle, ho detto che questo capitolo, guardate, io ho contato quante volte, ma anche in varie, perché me le segno le cose, abbiamo scritto, guardate, almeno 5 o 6 volte abbiamo trattato di questi argomenti, ma poi abbiamo riletto queste cose anche in più occasioni. Ma perché questo? Perché si torna sempre su un argomento tante volte, 5-6 volte? Uno, perché ho detto che il problema principale per cui è stata scritta la Bibbia, è inutile che stiamo lì a girare. Il problema principale per cui è stata scritta la Bibbia è questo, perché bisognava arrivare ad estinguere il peccato. Questo è il problema. Guarda, non ti preoccupare, poi te lo spiegheremo se non capisci, tranquillamente. Alla fine del culto, ciò che non hai capito, con tutto il cuore a tua disposizione. Allora, dicevamo che su 5-6 volte siamo tornati, tu non c'eri, su questo capitolo, perché è un capitolo importantissimo della Bibbia, come tutta, però questo ci fa capire quello che è il problema, che per cui senza questa la questione del peccato, la Bibbia non sarebbe stata scritta, Gesù Cristo non sarebbe venuto. No, allora il Signore ci vuol far capire che cosa, come ci dobbiamo relazionare con Lui, no? E ecco perché allora ci dice, ma siccome io vi ho perdonati, che fate? Voi peccate gratis? No, non di certo, no? E poi, ma perché uno ripete le cose più volte, no? E lo Spirito del Signore spinge, no, a ripetere le cose più volte. Perché? Perché, vedete, sapete che per rompere una pietra dura si adopera il martello pneumatico, no? Cioè la stessa punta colpisce più volte, nello stesso punto, scusate, punta a punto, no? La pietra dura con l'intento di spezzarla. E questo perché continua a battere il martello. C'è un altro proverbio che dice la lingua batte dove il dente duole, no? E un altro esempio è quello di una bella macchia nera sulla maglietta bianca, no? Finché non c'è la luce, fratelli e sorelle, questa macchia nessuno la vede, perché se spegniamo la luce, siamo al buio, c'è una bella macchia, chi la vede questa macchia? Nessuno. No, ma quando è così per il mondo, che non riesce a vedere queste macchie, il mondo non le vede perché è al buio, lo dice. È solo i figli di Dio che vedono questo, no? Quindi con la luce spenta il mondo non la vede, ma anche i credenti possono non vederla, perché abbiamo bisogno della luce per vedere queste cose. Ma vedete, se io ho una macchia sulla maglietta e non c'è la luce, non la vedo. Ma quando accendo la luce, no? È la cosa più terribile se io non vedo questa macchia. Perché è la luce, per vedere questa macchia è la luce di Cristo. E non vedo che nella maglietta dico, non c'è nessuna macchia. Per cui non sento alcun bisogno e non vedo perché devo andare in lavanderia. Non so se mi spiego. Il problema di tutta la Bibbia è il peccato. Se io non vedo questo peccato e non capisco perché devo portare la maglia in lavanderia, io continuo a dire che è pulita la maglia. Per me è pulita, capisci? Allora si innescano nuovi problemi. Che diremmo dunque? Rimarremo forse nel peccato perché la grazia abbondi? Dici no, tu hai peccato, oggi hai peccato per un miliardo di volte e io faccio aumentare la grazia, no? Non è proprio così. Vedete, crocifiggere il nostro vecchio uomo significa camminare in senso contrario al mondo, non come il mondo, all'opposto. Far morire il peccato nel nostro corpo mortale per non ubbidire più alle sue concupiscenze, cioè ai desideri del peccato. È questo che significa. Ma queste parole di Dio non sono cose che mi sono inventato io. Sarà forse, cari fratelli e sorelle, che in questo punto può essere che io mi sbagli. O forse non ho ancora compreso bene. Due sono i casi. O mi sbaglio io o forse non ho capito bene. Che faremo dunque? Peccheremo perché siamo sotto la grazia? Cioè sotto il perdono di Dio? No, no, fratelli, non di certo. O tutto quello che sta scritto è una pazzia o è una verità così lampante che può farci solo del bene. Vedete, le intenzioni del Signore sono sempre benevole, come diceva qualcuno, la sorella poc'anzi, no? E le nostre invece sono malvagie, le nostre intenzioni, sono contrarie a quelle di Dio. E allora, ora sappiamo, qui, come dice il versetto 16, che ce lo conferma, che non ci sono credenti schiavi che Cristo non abbia liberato. È un controsenso questo, cioè questo non è che me lo invento io. E dice, voi non sapete voi che se vi offrite a qualcuno come schiavi per ubbidirgli, siete schiavi di colui a cui ubbidite, o del peccato che conduce alla morte o dell'ubbidienza che conduce alla giustizia. Ma girando pagina e andando poi al versetto 14 del capitolo 7, dice, allora non ci sono, aspettate che adesso arriviamo lì, non ci sono molte scelte, quindi o siamo schiavi del peccato che ci ha accecati o di colui che vive nei secoli dei secoli, che vuole condurci invece all'ubbidienza, perché questa è la motivazione principale, condurci all'ubbidienza, ubbidire, non a delle teorie, ma all'ubbidienza. Cioè, o ubbidite a Cristo, o ubbidite a voi stessi. E questa è la questione, no? E allora è vero che la parola di Dio risolve il problema del peccato, cioè Gesù Cristo ha risolto il problema del peccato, ma poi restano delle controversie, cioè nel senso che dobbiamo noi agire in un certo modo, perché altrimenti Paolo non avrebbe fatto tutto questo discorso, se no avrebbe fatto solo della filosofia. Al versetto 17, di cui abbiamo letto prima, dice, diciamo, si è ringraziato Dio perché eravate schiavi, vedi, prima, eravate schiavi, ma avete ubbidito di cuore, cioè di cuore significa volontariamente, no? Avete ubbidito di cuore e liberati dal peccato e siete diventati servi di giustizia, mentre prima non lo eravate, eravate degli stolti, storti, contorti, di ogni genere. Nessuno si inganni, come sta scritto, il salario del peccato è la morte. E se oggi ascoltate la sua voce, non indurite il vostro cuore. Come dicevo prima, nel versetto, nel Salmo 90, 12, dice un'altra cosa molto bella, se non l'avete notata, ma dice, ma ve la leggo io, perché un versetto solo, poi potete andare a cercarvelo. Insegnaci dunque a contare bene i nostri giorni, come qualcuno pregava prima, non mi ricordo chi, e a dedicarti molto più tempo, Signore, perché tutto passa, ma tu rimani. È questo che dobbiamo capire, fratelli e sorelle. Insegnaci dunque bene a contare i nostri giorni, a non illuderci, perché oggi siamo vivi e pensiamo di essere vivi per sempre, ad ascoltare. E qui qualcuno ha letto prima, che forse la sorella ha letto prima, che a un certo punto non vedremo più, prima che le stelle, no, si spengano, no, nel cielo. E questo significa prima che i nostri occhi non vedano più queste stelle, no? E nel capitolo 7 di Romani invece vediamo, notiamo nel famoso discorso di Paolo. Questo è un discorso molto famoso, che quando parla della legge, la legge è il peccato, perché in fondo la Bibbia parla di questo, no? Sul fatto di essere venduti schiavi al peccato, che è possibile, che potrebbe trarre in inganno molti, questi capitoli potrebbero trarre in inganno molti per autogiustificarci. Perché? Facciamo un esempio, no? Qua dice, sappiamo infatti che la legge è spirituale, ma io sono carnale, venduto, ecco, schiavo al peccato. Allora dice, io non ci posso fare niente, io pecco. È vero? Il ragionamento è questo. Io pecco perché sono venduto schiavo al peccato. Benissimo. Io compio il peccato perché è nella mia natura. Perciò, se questo succedeva a Paolo, chi sono io da esserne escluso? Se succedeva a Paolo, il grande apostolo, chi sono io? E io non sono escluso da questo, no? È vero, fratelli e sorelle, nessuno è escluso da questa natura peccaminosa, neppure nessuno di noi. Se non lo era Paolo, non lo sono neppure io, nessuno di noi è escluso da questa natura peccaminosa. Ma se leggiamo bene tutto il capitolo, viene messo in evidenza qualcosa che scagiona Paolo. E non solo scagiona Paolo, ma scagiona tutti coloro che hanno questo atteggiamento, cioè che sono indotti all'ubbidienza dallo Spirito di Dio. E possiamo fare un esempio, no? Cioè, lui come noi ha questa natura peccaminosa, cioè pecca. Però c'è una differenza. Pecca, ma è molto dispiaciuto. E mortifica, ed è mortificato per questo motivo. E sapete perché? Poiché a questa idea egli contrappone la volontà di fare il se stesso. Cioè, lui dice, infatti in questo capitolo, dice più volte, infatti io non faccio quello che voglio. State attenti, perché questa è un'altra questione che può trarci in inganno, se vogliamo essere tratti in inganno. Perché è il peccato stesso che ci trae in inganno, perché dice, io non faccio quello che voglio, ma quello che odio. Ma come? Paolo dice, fa quello che sta facendo, quello che fa, quello che odia, non fa quello che vuole. Però cerchiamo di non scappare. Ora, se faccio quello che non voglio, e di nuovo parla di una volontà, vedete che c'è la volontà sempre di mezzo, voglio, non voglio. Ora, se faccio quello che non voglio, ammetto che la legge è buona. Perché c'è una legge che dice, tu questo non lo devi fare. allora non sono più io che lo faccio, ma è il peccato che abita in me. Ah, capisci? Quindi, cioè io non sono colpevole. Posso peccare, no? Non sono colpevole. Colpevole di cosa? È il peccato, non sono io, è lui, è colpa sua. Difatti, io so che in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene, poiché in me si trova il volere, ma il modo di compiere il bene no. E dice, uno ragiona e dice, ma lo vedi che Paolo, no, dice, vuole, dice, in me non abita alcun bene, per cui, poiché in me si trova il volere, no, di fare il bene, ma il modo di compiere il bene no. Infatti, il bene che voglio non lo faccio. Stiamo attenti, fratelli, che questo abbiamo letto più volte, ma io credo che il Signore sia illuminante. Ma, infatti il bene che voglio fare non lo faccio, ma il male che non voglio fare, quello faccio. E sembra uno dice, ma allora è tutto risolto. Gesù è morto per me, il male che voglio fare, no? O il bene che voglio fare non lo faccio. Tutto risolto, cioè tutto rimane così come deve restare, tutto secondo programma. Ora, se faccio ciò che non voglio, non sono più io che lo compio, vedi? Ma il peccato che abita in me, come dicevo prima, non è colpa mia, è colpa sua. Mi trovo dunque sotto questa legge. Quando voglio fare il bene, il male si trova in me. Infatti, io mi compiaccio della legge di Dio, so che è buona la legge di Dio, no? Secondo l'uomo interiore. Perché vedi, ci sono due uomini, uno carnale e l'altro spirituale, no? Ma vedo un'altra legge nelle mie membra che combatte contro la legge della mia mente e che mi rende prigioniero della legge del peccato e nelle mie membra. E quindi uno continua a fare il ragionamento e dice, ma se sono prigioniero, allora io continuo, no, cioè che posso farci? Però Paolo dice, me infelice per questo, non dice, dice me infelice. Chi mi libererà da questo un corpo di morte? Perché si rende conto che è un disastro questo atteggiamento. E allora dice, grazie siano rese a Dio perché sa che per mezzo di Gesù Cristo è stato liberato. Così dunque io con la mente servo la legge di Dio, ma con la carne la legge del peccato. State attenti, non significa qua che lui, cioè con la carne tanto pecco e quindi pecco, perché ci sono delle cose. Adesso proviamo a rileggere. Cioè, lui come noi ha questa natura peccaminosa ed è molto dispiaciuto e mortificato. Vedete la differenza? È dispiaciuto e mortificato per il bene che può fare e non lo fa, perché dice c'è la volontà, ma non son capace. Ecco, poiché a questa, ripeto, a questa cosa di essere mortificato, egli contrappone la volontà e la sua volontà è quella di fare il bene. Vedete, cari fratelli, dove è la differenza? E questa è la differenza spirituale. Lui contrappone la volontà di fare il bene, anche se non ci riesce. E questa cosa qua è la cosa che lo giustifica davanti a Dio. Non è il ragionamento ingannevole che si può fare attorno a questo capitolo. Egli sa ciò che è bene e ciò che è male, cari fratelli e sorelle. Egli odia il male, non lo giustifica, non dice, oh, vabbè, chi se ne frega. No, non lo giustifica, anzi lo condanna, egli condanna il male, anche se è incapace di dominarlo, capito? Anche se lui è incapace di dominare il peccato, lo condanna, capito? Dice no, questo è peccato, questo è male, io sono incapace, ma questo è male. Ma ciò che lo giustifica, ciò che giustifica Paolo e che giustifica anche noi, è la nostra volontà, cioè quella di fare il bene. Questa è la volontà che c'è, quella di fare il bene, no? Questo di Paolo non è il discorso di un moralista, cari fratelli e sorelle. Sapete, gli svizzeri, chissà perché mi sono venuti in mente gli svizzeri, però ce ne sono alcuni, sapete, che sono fatti in un certo modo, no? Ma poi ce ne sono anche in Italia, tutti i titi e tatà, che, no? Cioè perché tanto il male, e questo è vero, il peccato vive nel nostro corpo carnale. No? Ma non la nostra volontà di fare il male, di fare il peccato, deve vivere, ecco la differenza. Questo Paolo, dicevo che questo di Paolo non è un discorso moralista,
ma invece di un uomo che chiama male ciò che è male. Che chiama male ciò che è male, e bene ciò che è bene. Vedete la differenza? Ecco che tutto questo ben si accorda con il Salmo 90. Si accorda benissimo quando dice: saziaci al mattino della tua grazia, e noi esulteremo e gioiremo tutti i giorni della nostra vita. Perché? Perché questa è la condizione di Paolo, cioè quella di sapere che il peccato così facilmente ci avvolge, ma non volontariamente, capisci? Perché anche io voglio fare il bene, anche se purtroppo faccio il male, non so se mi sono spiegato. Quindi non posso chiamare bene il male e male bene. E credo che questo insegnamento e questa lucidità con la quale il Signore ci ha consentito di fare la disamina di questo brano sia essenziale per ognuno di noi, perché questo è veramente ciò che il Signore desidera, non il moralismo, cioè la capacità di provare a fare il bene che tanto non siamo capaci, ma soprattutto quella di sapere che questo è male, dire no, questo è male e questo è bene. E questo non significa che possiamo dormire, addormentarci sul male, sul peccato, giustificandoci, perché sappiamo che il Signore ci ha liberati da ogni male, ma ciò che ci giustifica veramente è quello che abbiamo dentro, la volontà di fare il bene, anche se non siamo capaci. Quindi possiamo ben dire col salmista: saziaci al mattino della tua grazia e noi esulteremo. Ogni mattina, perché vuol dire, perché ogni mattina? Perché vuol dire che ogni giorno ne abbiamo combinate di cotte e di crude, no? Ma la cosa importante è che non l'abbiamo combinate con la volontà, sapendo che quello è male, e sapendo invece, ecco, che quello è bene. Dobbiamo sapere ciò che è bene e ciò che è male, quindi la nostra volontà è determinante. Quindi saziaci al mattino della tua grazia, perché siamo stati assolutamente coinvolti nel peccato. E noi esulteremo, gioiremo tutti i giorni della nostra vita, perché poi alla fine della fiera è quello che abbiamo dentro, che vogliamo fare il bene anche se non siamo capaci. Amen.